Ciao a tutti, sono Giancarlo Sudano. Oggi parliamo di DevOps con Nicola Ferrini che è in comunicazione Skype con noi. Ciao Nicola.
Ciao a tutti.
Ciao. Faccio una breve introduzione sul termine DevOps e poi Nicola ci farà vedere, diciamo, una serie di slide che ha preparato per introdurci bene l'argomento. Allora, il termine DevOps è più o meno paragonabile a quello che magari una ventina d'anni fa era il termine Agile. È un qualcosa che è nato per soddisfare una serie di bisogni dell'IT in generale, di chi sviluppava software e soprattutto in questo caso nasce per accorciare il ciclo di sviluppo. Ciclo di sviluppo nel senso il tempo che va dalla concezione di un'idea rispetto alla consegna materiale di quest'idea diciamo, negli ambienti di produzione. Questa è una cosa che sta avvenendo molto di frequente, quasi tutte le aziende hanno questo tipo di spinta dal loro business di fare questo accorciamento del time to lead, per cui sono nate una serie di pratiche che oggi sono comunemente, diciamo, introdotte dal termine DevOps, un po' come l'Agile veniva introdotto 20 anni fa diciamo, per una gestione molto più pratica del ciclo di vita. Ok, DevOps quindi è una serie di pratiche che oggi in questo momento non è così ben definito come potrebbe essere quello di Agile, proprio perché siamo agli albori ancora, siamo nella curva più alta del buzz, dell'utilizzo della parola. Per cui quello che ci fa piacere in questo momento è cominciare a vedere quali sono innanzitutto le problematiche e poi come fare il fixing di queste problematiche. Nicola, ci vuoi parlare tu?
Assolutamente sì. Allora, Giancarlo, come dicevi tu, DevOps è in realtà la contrazione di due termini inglesi: development, lo sviluppo, e operations, che sarebbe poi la messa in produzione o il deployment del software in questo caso. Quindi è proprio una metodologia di sviluppo del software che punta a far integrare e soprattutto far collaborare tra di loro sia gli sviluppatori sia gli addetti alle operations, che poi sono i classici IT implementer di cui si sente tanto parlare. Quindi l'approccio tradizionale, come vedi da questa slide animata, è che le due figure, lo sviluppatore e il sistemista, l'IT implementer, sono separati dal muro, il muro della confusione. Lo sviluppatore deve mettere in produzione il software, passa la palla all'IT implementer, che non sa assolutamente che cosa sta maneggiando, e questo porta a creare un po' di confusione. Qui c'è la bomba che esplode, l'ho fatta un po' grossa, ma effettivamente voleva spiegare effettivamente quello
Rende bene.
che molto spesso avviene nelle aziende. Quindi DevOps è proprio una metodologia di sviluppo del software che permette quindi poi alle aziende di gestire meglio i rilasci. È più di una tecnologia, più di un insieme di tool, è proprio un modo di pensare ed è l'evoluzione di quella metodologia agile di cui hai parlato tu durante l'introduzione. Chi ha bisogno di questo tipo di metodologia, della metodologia DevOps? Chi fa tanti rilasci? Quindi ci sono delle aziende che fanno dei rilasci molto molto frequenti e quindi questo tipo di rilasci deve essere fatto in maniera corretta, deve essere fatto in maniera schedulata, deve essere fatto facendo interagire tutte le persone che poi fanno parte del team di aziendali, quindi sia gli sviluppatori sia gli IT implementer.
Il discorso, fra l'altro, è quello che dice è assolutamente vero. In generale, chi fa un numero di rilasci molto alto soffre del fatto poi che magari l'automazione dell'ultimo miglio del rilascio può scatenare problemi in produzione. Come dicevi tu, il wall of confusion esiste perché questa è una cosa che vediamo spesso in Italia, ma anche fuori dall'Italia. I team sono separati, ma molte volte fanno parte anche di aziende separate. Non so se ti è capitato mai questo. E ognuno si vuole tenere il proprio giardino e vuole fare le cose diciamo, nel proprio modo. DevOps è una cosa che è alla fine una filosofia, una serie di, diciamo, di best practice che mette assieme questo e che fa considerare il team unico.
Assolutamente sì, assolutamente sì. L'idea è che effettivamente potrebbe capitare che non solo i team siano separati, ma le aziende siano separati. L'obiettivo comune qual è? L'obiettivo è il rilascio del prodotto, quindi il collaudo del software, l'evoluzione, il mantenimento del software. Se viene fatto da due mani diverse che non si parlano tra di loro, diventa facile creare dei problemi.
Chiaro.
Tra l'altro succede anche questo, succede che il prodotto, il software addirittura potrebbe avere talmente successo rapido. Pensa a un software destinato al web che il numero delle richieste potrebbe essere talmente alto da non poterle soddisfare. Quindi, per esempio, potrebbe essere necessario scalare. se l'IT implementer non è cosciente di quello che fa il software, di quanto tempo ci voglia per poterlo scalare, ovviamente tutta questa serie di operazioni, certo, potrebbero durare tantissimo, e per l'utente finale che deve usufruire poi del software è assolutamente impensabile, potrei avere perdita di business perché effettivamente non sono in grado di poter soddisfare le richieste. Chiaro. Questo è inefficienza, è inaffidabilità, e quindi è anche quantificabile per un'azienda che fa business, che poi alla fine a chi sviluppa software anche interessi a fare del business, questo tipo di inefficienza, come puoi vedere da questa slide, a volte è quantificabile. Qui ci sono degli studi fatti che permettono di quantificare in percentuale qual è la perdita di profitto, qual è la perdita di performance che si potrebbe avere da pratiche di sviluppo software, di implementazione non corrette. Quindi l'idea è standardizzare gli ambienti di sviluppo, creare l'automazione nei rilasci, essere pronti a scalare e fare in modo che le persone possano parlare tra di loro e possano interagire tra di loro. Quindi il team è formato sia da sviluppatori, sia da chi si occupa delle operazioni, degli IT implementer, che parlano tra di loro in maniera molto più flessibile, molto più controllabile, ma soprattutto molto più veloce, molto più agile.
Ok, bene. Visto che parli quindi di people, process e product, quali sono le best practice che in questo momento sono quelle più conosciute nel mondo DevOps? Io dico quelle più conosciute perché mi rifaccio al discorso dell'Agile. Oggi Agile ha un manifesto ed è molto chiaro, molto ben definito. DevOps non ce l'ha, ok? Qualcuno ci sta tentando. Poi devo dire, questa è una cosa che ho visto anche abbastanza spesso, ci sono aziende che vendono tool che parlano di DevOps perché il loro tool fa ABC e parlano di DevOps in termini di ABC. A me piace affrontarlo in maniera generale, quindi se hai una lista di risorse, una lista di best practices di quali sono le pratiche, mi piacerebbe vederle.
Sì, assolutamente sì. Allora, hai ragione tu, è tutta una... Allora, il DevOps è veramente una metodologia, quindi effettivamente poi ci sono delle pratiche, ci sono anche dei tools che ci possono aiutare, ma tecnicamente bisogna anche entrare nella mentalità del DevOps. Se continuiamo, come avevi anticipato, a fare come tante aziende italiane, dove chi sviluppa il software non è la stessa persona che lo va a implementare o a mettere in produzione, capisci bene che siamo ben lontani dalla metodologia DevOps. In ogni caso, qui hai un elenco con un minimo di link dove andare a guardare quelli che potrebbero essere degli esempi pratici, delle best practices, soprattutto anche in casa Microsoft, no? Anche Microsoft da un po' di anni sta cominciando a utilizzare la metodologia DevOps, perché nel momento in cui hai cominciato a investire fortemente nei software web, ha capito che doveva affrontare questo tipo di deployment in maniera completamente diversa. Quindi l'idea scatenante, giusto per avere un piccolo aiuto a capire, è quando hanno deciso di fare Visual Studio Online. Quindi Visual Studio Online ha una modalità di aggiornamento di feature che vengono implementate nel public cloud di Microsoft velocissima, che è completamente diversa rispetto a quella che potrei avere on-premises, e quindi devo poter rispondere in maniera diversa alle diverse esigenze. Rispondendo in maniera corretta, quindi con le nuove metodologie DevOps, ho questo qui. Ho la possibilità di demolire il muro della confusione, far collaborare tra di loro gli IT implementer e gli sviluppatori, e quindi poter fare i rilasci in maniera corretta, in maniera molto molto più rapida, perché c'è chi ha effettivamente bisogno di fare dei rilasci velocissimi, fino a poter essere un vero punto di forza e poter ottenere dei risultati soddisfacenti con questo tipo di metodologia.
Tra l'altro, questo aggiungo che la storia che noi abbiamo, la storia di DevOps che noi abbiamo all'interno del team della Developer Division è pubblica, in uno di quei link che tu hai messo c'è proprio la rappresentazione, c'è tutta la storia, le interviste, e il risultato pratico è esattamente quello di passare da una cadenza di rilascio del pacchetto di Visual Studio e Team Foundation Server di 2 anni ad una cadenza di rilascio sulla parte Team Services di 3 settimane. Poi ogni circa 3 mesi la frequenza di rilascio delle 3 settimane, i pacchetti rilasciati in queste settimane vengono pacchettizzati e poi uno ha la possibilità di mettere queste modifiche sulla parte on-premise. Però da 2 anni a 3 settimane è uno stravolgimento, e come dicevi tu, le pratiche che sono state utilizzate hanno dato una notevole accelerazione. Sarebbe stato impossibile non andare su questo ritmo e questa velocità per un'azienda che vanta circa 10.000 sviluppatori su quell'area lì, per cui è comunque una cosa, una dimensione non indifferente.
Assolutamente sì, non si sarebbe potuto fare altrimenti. Prendiamo come esempi quei link che ti ho messo prima, con la possibilità di approfondire in modo tale che ci si renda effettivamente conto di quanto questo tipo di metodologia ci possa agevolare.
Esatto. E fra l'altro aggiungo anche un'altra cosa, fra le varie pratiche che vengono di solito menzionate, questo anche rispetto a delle statistiche, delle domande e risposte che sono state fatte a tutta una serie di aziende, una delle, delle più usate è l'automation del deployment finale nelle varie ambienti. E questa è una cosa che noi copriamo con vari strumenti, sia a livello Azure, sia a livello on-premise, sia a livello di release management su Visual Studio Team Services, con tutta una serie di tool di automazione. Molte volte c'è una confusione con DevOps Release Automation, perché questa è una delle pratiche magari migliori, magari una delle più conosciute. In effetti non è solo quello. Per esempio, il fatto di gestire l'infrastruttura come se fosse codice, versionarlo, infrastructure as code, è una delle pratiche che vengono utilizzate spesso. E sì, questo con Azure lo possiamo fare. Lo possiamo fare perché ormai la gestione dei template con Resource Manager, con i JSON, è molto potente.
Sì.
Però io ci aggiungo anche un pezzettino, quindi dammi anche un po' di esperienza dal punto di vista tuo. Ci sono alcune pratiche che riguardano banalmente architetturali, banalmente riguardano proprio l'organizzazione di come scrivere il codice, come per esempio quelle del feature flag, che non hanno bisogno di tool in generale, non hanno bisogno di grandi tool, è solo una questione di organizzazione. Feature flag significa che devo abilitare una nuova feature, non l'abilito per tutti, ma l'abilito dietro l'attivazione di un parametro, così che posso inizializzare, magari aprire a ventaglio sul mio milione di clienti, al primo 10%, al secondo 20% e così via, per poter raccogliere delle telemetrie. Questo alla fine è solamente una questione puramente di architettura, non ha bisogno di tool specifici. Non so, tu vedi qualche altro tipo di pratica dove non c'è necessariamente bisogno di tool, ma magari è solo una questione di organizzazione?
Assolutamente sì. Intanto tu hai approfondito la visione da sviluppatore, io approfondisco la visione da IT implementer, e quindi a questo punto chiedo che i due team si possano effettivamente parlare tra di loro. Cambiamo la nostra cultura, organizziamoci, strutturiamoci, seguiamo delle buone pratiche. In tante aziende ho visto lo sviluppatore che va a chiedere all'IT implementer: per favore mi puoi pubblicare l'applicazione, per favore mi puoi pubblicare il sito, per favore ho sbagliato, mi puoi fare il rollback.
Con la chiave USB.
Non esiste più questo tipo di ragionamento, così diventa gestione del software in modalità casereccia. Incontriamoci sviluppatori e sistemisti, parliamoci, siamo insieme nel team, facciamo insieme le riunioni, partecipiamo alla stessa mentalità, quindi è soltanto un problema di mentalità, poi gli strumenti verranno dopo da soli, ci sarà un momento anche per pensare a quali strumenti utilizzare.
È vero, corretto, anche perché è vero, alcuni strumenti a questo punto stanno diventando buoni per tutte e due le esigenze. Io parto sempre, come dici tu, io parto sempre dalla parte dev per una mia questione proprio di nascita. Il Visual Studio Team Services oggi offre la dashboard di release management, che poi si aggancia ad Azure Automation, si aggancia a tutta una serie di cose, ma quella dashboard parte dal lato sviluppo e ti fa vedere quali sono i check-in che sono dentro una release, sono dentro una build, e poi quando la build viene deployata io da lì posso anche fare troubleshooting. E in effetti il tool diventa buono per tutti e due i team. Team dev da una parte, team ops dall'altra.
Allora sì, Giancarlo, era esattamente come dicevi tu, c'è una lista delle DevOps practices, hai già nominato Infrastructure as Code, Continuous Integration, vi lascio qui una lista di quelle che potrebbero essere le altre, in modo tale che chiunque poi voglia approfondire può farlo tranquillamente guardandosi queste piccole indicazioni che ho voluto lasciarvi.
Perfetto, grazie mille allora. Niente, a questo punto il tema DevOps verrà poi approfondito anche in altri video. Nicola, io ti ringrazio e ci sentiamo alla prossima. Grazie di tutto.
Grazie a voi. Buzza tu per me perché io non posso essere lì.
Ok, ciao. Allora, buzza, hai ragione, perfetto. Buzzo due volte.